credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Terzo incontro. Signore Dio, che cosa mi darai?
Un caro saluto, amici in ascolto, e benvenuto al padre Gianfranco Barbieri.
Bene, saluto anche da parte mia per riprendere il cammino sulle orme di Abramo, questo grande patriarca della fede, per metterci, usando un'espressione molto simpatica di alcune suore, nelle ciabattine di Abramo. Vogliamo seguire il suo cammino.
Prima di incamminarci, padre Gianfranco, per capire dove siamo arrivati, le chiedo un riassunto delle puntate precedenti.
Rapidissimo. All'età di 75 anni, obbedendo alla chiamata divina, Abramo aveva lasciato la patria, la parentela, era giunto nella terra promessa. In quel viaggio era stato seguito dal nipote Lot, volontariamente, non era stato chiamato Lot. Insieme quindi percorrono un po' tutta la terra, cosiddetta terra promessa, poi a motivo di una carestia sono costretti a scendere in Egitto. Lì vengono espulsi, ma prima di partire arricchiscono, ne escono fortemente arricchiti. Il ritorno però nella terra promessa, con tanta ricchezza, compie quello che la povertà non era riuscito a fare, cioè costringe i due clan a dividersi. Lot sceglie quello che riteneva la parte migliore, lasciando allo zio il resto. I due clan si dividono, ma là dove Lot aveva voluto andare, accamparsi presso Sodoma, scoppia la guerra, la prima guerra internazionale di cui parla la Sacra Scrittura. Sodoma è sconfitta, Lot viene rapito e Abramo, quando è raggiunto dalla notizia, si mette ad inseguire i re, cinque re del vicino Antico Oriente. Li sconfigge e libera quindi il nipote Lot. A questo punto rifiuta perfino Abramo, con grande signorilità, rifiuta ciò che gli era dovuto, il bottino di guerra, eccetera, gli basta solo aver vinto.
E da qui ripartiamo. Qui si inserisce il primo brano che ascolteremo oggi. Siamo nel libro della Genesi, capitolo 15, versetti 1-6.
Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram in visione questa parola del Signore: «Non temere, Abram, io sono il tuo scudo. La tua ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado senza figli, e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza, e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola del Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia.
All'inizio di questo brano notiamo che qualcosa sta cambiando. La piena fiducia, la disponibilità incondizionata di Abramo, dimostrate fino a quel momento di fronte alle richieste del Signore, cominciano un po' a scricchiolare. Abramo chiede delle garanzie.
Certo, come poteva il Signore dichiarare di essere la ricompensa, lo scudo, quando non gli aveva fatto un dono di un figlio, che Io non so se oggi è la stessa cosa, ma certamente per gli antichi un figlio era sicurezza nella vecchiaia, l'aspirazione massima, la ricchezza più grande che uno poteva desiderare era un figlio. Ora ormai vecchio, Abramo presagisce ormai vicina la morte, in realtà poi vivrà ancora tanti anni, ma ormai all'età più di 75 anni è evidente, si lamenta con Dio di dover partire da questo mondo letteralmente spogliato. Perché senza figli, in ebraico l'espressione è letteralmente spogliato, nudo. E deve lasciare tutta la sua eredità a un servo, Eliezer di Damasco, guarda caso, di uno di quei re che aveva combattuto, e che lui aveva semplicemente designato come erede. Lasciava l'eredità a questo servo. Secondo l'usanza antica, quindi aveva nominato suo successore questo Eliezer, e poi Abramo possedeva anche molti schiavi. Di per sé non doveva temere chissà quale pericolo, però un figlio era un'altra cosa. Gli schiavi erano segno di una necessità. Non gli sarebbe mancato nulla dal punto di vista del servizio, ma sarebbe mancato quello che contava di più. Perché? Perché un figlio era anche l'unico modo per sopravvivere nell'aldilà. Non c'era ancora l'idea del paradiso. Uno sopravviveva nei figli, nella discendenza. Quindi moriva senza una progenie, senza un figlio. Teniamo presente, chi conosce un po' anche tutta l'egittologia, tutte le religioni egiziane antiche, cosa voleva dire l'aldilà per gli antichi. Era probabilmente la prospettiva che guidava tutta la vita dell'aldilà. Ecco, Abramo moriva senza la prospettiva. Per questo contesta il Signore, e lo contesta vivacemente.
Tant'è che arriva a chiedere: Signore Dio, che cosa mi darai?
Sì, e questa ribellione non è tanto una richiesta di spiegazione, un voler parlare chiaro col Signore, ma è proprio una dichiarazione di contestazione, come dire: non valgono a nulla le tue parole, le tue promesse, se non mi doni un figlio. Io voglio questo, tutto il resto non ha senso per me. Ecco, la fede quindi di Abramo appare scossa, lontana da allora. Però questo non è una contraddizione del testo biblico, non ci deve stupire, perché il testo biblico è sempre molto, molto attento alle sfumature dell'animo umano, le pieghe dell'animo umano. Sa che la fede non è mai un'obbedienza cieca senza possibilità di replicare al Signore. Non è così. Per usare un'espressione molto bella di Gianfranco Ravasi, il cardinale, il cuore umano è come la superficie di un mare, a volte liscia, stupenda, a volte invece burrascosa. E la fede è così. A volte va via liscio, anche Abramo obbedisce senza dire una parola, e a volte invece si ribella come un mare in tempesta. Ecco, quindi l'itinerario di fede è proprio questo. Crescere, sì, camminare, ma non vendendo la testa, vendendo il cervello, dialogando col Signore e anche contestandolo.
E la risposta del Signore è una risposta che sembra paradossale, difficile da comprendere e da credere, vista la condizione di Abramo.
Sì, risponde con un duplice messaggio. In un modo categorico Dio afferma che l'erede di Abram non dovrà essere il servo Eliezer, ma dovrà essere un figlio del suo sangue. E questo è preciso il Signore, categorico. Questo richiamo, comunque, Abramo non lo comprenderà subito, perché comprenderà che il figlio deve essere suo, ma non si riesce ancora a capire come, e vedremo la prossima puntata l'equivoco in cui ancora una volta Abramo cadrà. Intanto lui accetta: sarà un figlio che nascerà da te. Questa è la promessa di Dio. Poi il segno, Il segno grande che Dio dona è quello che dà anche il nome alle nostre trasmissioni. Il Signore invita ad Abramo ad uscire e a guardare le stelle per contarle, se ci riesce. Se nel momento della separazione da Lot Dio aveva esortato ad Abramo a spingere in avanti lo sguardo, ora lo sollecita ad alzare ulteriormente il limite dell'orizzonte, il campo visivo, con una prospettiva senza confini. E l'immagine appare davvero significativa, perché nel deserto del Negev ancora oggi si possono ammirare cieli stellati che lasciano senza fiato. Ebbene, la discendenza di Abramo sarà più numerosa delle stelle del cielo. E quel segno, comunque paradossalmente, bisogna dire anche questo, no? Quel segno, anziché favorire l'atto di fede di Abramo, lo rende più difficile, perché è una promessa incredibile. E la parola del Signore è interessante. Conta le stelle, se ci riesci. Perché? Non so se tu sei mai stata su una cima di un monte di notte o dentro una barca a vela di notte sul mare, là dove le luci non ci sono. Lo spettacolo è incredibile. Noi qui siamo abituati a vedere qualche stellina, ma laggiù si vede una striscia di fuoco. Non si riescono a contare le stelle. Ecco la provocazione del Signore. E possiamo intuire qualcosa di questa esperienza anche se si pensa al Salmo numero 8, che è bellissimo, dove l'autore è un poeta incantato di fronte al cielo stellato e si chiede: che cos'è l'uomo, perché te ne ricordi di lui? Cioè, è tanto grande questa potenza di Dio, così sconcertante questo spettacolo che vedo, che mi meraviglio che tu, Signore, ti debba prendere cura di me. Ecco, si comprende così, quindi, la provocazione del Signore. Guarda il cielo, contempla, se riesci a contare le stelle. Quindi c'è un momento di oscurità nella vita di Abramo, che però riceve qui una luce nuova, diremmo così, una provocazione nuova. E la fede non si fonda sul buon senso, su ciò che si può ragionevolmente aspettare, ma unicamente sulla parola di Dio e sulla sua affidabilità. Tu sei chiamato a fidarti di Dio.
E siamo all'ultimo passaggio di questo primo brano. Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Cosa significa esattamente?
È un po' il cuore di tutto il racconto. Per comprenderlo vediamo le tre paroline brevissime. Credette, l'accreditò e giustizia. Questa volta Abramo non risponde al Signore. Di fronte alla visione del cielo, tace. E questo silenzio è da intendere come un atto di fede, come adesione alla promessa. E questa fede di Abramo non è la conclusione di un ragionamento, ma un ossequio alla parola di Dio. Non è che Abramo dice: dunque, mi ha promesso così, mi sento di nuovo ringiovanire, forse ce la farò a mettere al mondo un figlio. E non si fa neppure illusione sulla sterilità di Sara. Ciò che muove Abramo a credere è, ancora una volta, la parola di Dio. Abramo permette a Dio di essere non un'ipotesi di futuro, ma ancora una volta la voce sulla quale fondare la propria vita. Per quanto la promessa possa apparire paradossale, il patriarca crede in Dio, ha fiducia in Lui. Questo è credette. Paolo dirà: questa fede gli valse la giustizia. Invece l'accredito. Questo accredito è importante. Che cos'era l'accredito? Gli antichi solevano offrire delle vittime ai sacerdoti per i sacrifici al tempio. Ed era facile che chi portava un agnello portasse magari un agnello difettoso, quello che gli serviva poco nel gregge. E però i sacerdoti, per evitare che uno facesse un po' questi conti poco belli, poco onorevoli davanti al Signore, un po' spilorci diremmo noi, no? Ecco, i sacerdoti giudicavano se la vittima era degna di Dio o no. Ecco l'accredito. Quindi questo agnello può essere offerto al Signore, questo invece no. L'accredito è proprio questo significato. Glielo accreditò a giustizia, vuol dire che l'obbedienza di Abramo è stata ritenuta da Dio un sacrificio degno di lui. Terza parolina, la giustizia. Nella nostra mentalità, giusto è chi fa certe cose belle ed evita cose cattive. Invece nel concetto biblico, un uomo è giusto quando è giustificato e reso giusto da Dio, è salvato da Dio. Questo è quello che vuol dire il testo. Abramo quindi fu reso giusto da Dio.
Egli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» Gli disse: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. «Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate».
Questo secondo brano, padre Gianfranco, si apre con un richiamo del Signore al primo problema, al problema della terra, quello che abbiamo trovato all'inizio di questo viaggio.
Sì, il Signore richiama l'uscita di Terach, padre di Abramo, della città di Ur, come abbiamo visto nel primo incontro. Dio lascia intuire che quel cammino fu voluto da lui. Il secondo, far uscire, allude alla grande uscita dall'Egitto, e cioè dalla schiavitù, dall'azione liberante dell'Esodo. E in questo senso Abramo diventa precursore degli schiavi d'Egitto. Infine, accennando ai Caldei, termine col quale solo a partire del VII secolo si designeranno le popolazioni babilonesi, Abramo anticipa questa seconda liberazione dalla schiavitù. In realtà, nella vicenda di Abramo si sintetizza un po' in anticipo tutta la storia del popolo di Israele, storia che attende un Messia, storia che comunque designa l'appartenenza a una terra, a una promessa, la terra promessa. Dio promette di dare in possesso ad Abramo il paese che attualmente lui sta attraversando, ma che non avrà mai, l'avrà solo la sua discendenza.
E poi il brano continua con la descrizione di questo rito che comunque appare molto raccapricciante, piuttosto crudele e lontano dalla nostra sensibilità. Ma qual è il senso?
Dunque, il senso, se vogliamo raccogliere proprio brevissimamente, è un giuramento. Dio giura, le manterrò. Come giura? Ecco questo racconto fatto in maniera arcaica. I giuramenti a quei tempi venivano fatti in questo modo, che, come dice lei, giustamente è un po' contro la nostra sensibilità moderna. Venivano presi degli animali, squartati, messi una metà uno di fronte all'altro, e si passava in mezzo. Come a dire, il Signore faccia a me e a te questo, ci squarti, se non manterremo la promessa. Però qui è la cosa interessante da cogliere è che non passa Abramo in mezzo. Chi è che passa in mezzo agli animali squartati? È una fiaccola, un forno fumante. Il fuoco era il simbolo del divino. Abramo non passa. È solo Dio che passa in mezzo a questi animali. Come a dire, Dio giura su se stesso dicendo ad Abramo: squartami pure se io non mantengo la promessa che ti do. È un giuramento incredibile per questi aspetti. Squartami pure, riducimi così. È il giuramento massimo. Notiamo 2 cosettine molto semplici. Primo, ci sono questi avvoltoi che tentano di scendere sulle vittime preparate per l'alleanza, no? E questo Abramo che combatte per scacciarli sembra dire che dovrà comunque lui fare anche lui la sua parte affinché l'alleanza fosse andasse a buon fine, no? E dall'altra c'è questo sonno che sembra appesantire la testa di Abramo. Sempre nel divino, nelle rivelazioni del divino c'è un po' l'idea del sogno, del non essere completamente se stessi, perché Dio si rivela non alla ragione ma si rivela al cuore. Dentro queste difficoltà, chiamiamo così, ecco il sogno dell'alleanza.
Come sempre cerchiamo di attualizzare la figura di Abramo e le sue vicende. Quindi qual è per noi il senso di questo sacrificio?
È quello di una profezia. Là abbiamo la profezia di quello che un giorno il Signore, attraverso Gesù, l'agnello immolato, rinnoverà la sua alleanza per noi sul legno della croce. Ogni volta che noi andiamo a celebrare l'Eucaristia, andiamo a rinnovare questa alleanza per noi. Ed è bello, allora, se vogliamo riassumere un po' tutta la puntata di quest'oggi, vedere che di fronte a una contestazione di Abramo, anche rude e violenta se vogliamo, il Signore risponda con una promessa ancora più grande e con una promessa che travalicherà i secoli per giungere fino a noi nel Figlio suo Gesù. In quella risposta c'è già, per certi aspetti, l'annuncio di Gesù, l'agnello che rinnoverà per noi la promessa dell'alleanza definitiva e che noi celebriamo ogni domenica con l'Eucaristia.
Siamo in chiusura. Grazie padre Gianfranco Barbieri dei Missionari di Rho per essere stato con noi.
Grazie a tutti.
Ci lasciamo come sempre ascoltando una sua preghiera. A tutti buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.
Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, davanti a Te noi osiamo contestare il Tuo operato ed avanzare richieste. Non ci piace l'obbedienza cieca e ci inquieta un futuro buio come la notte. Eppure Tu ci lasci dire ed ascolti senza perdere la pazienza. Poi, con tono rasserenante, ci inviti ad uscire dal guscio, ad alzare lo sguardo e a contare le stelle. Quello spettacolo ci sgomenta, ci fa sentire piccoli e presuntuosi. Ma Tu ci insegni che la stessa potenza con la quale guidi il corso degli astri in cielo è posta a nostro servizio. Per questo, guardando il cielo, siamo indirizzati a cogliere la Tua presenza anche nella storia e a percepire nella Tua sapienza il filo che lega tutte le cose, l'intreccio che dà senso ai nostri frammenti di vita. Ed in questa fede siamo resi giusti da Te. Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie per il Tuo amore gratuito e per la fedeltà che hai giurato senza pretendere l'eguale da parte nostra. Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie perché nel sangue del Figlio Tuo, Gesù, hai rinnovato la Tua alleanza, fondamento di ogni umana speranza. Ti lodiamo e Ti rendiamo grazie perché mediante il Tuo Divino Spirito santifichi il pane ed il vino che la Chiesa Ti offre per fare ogni giorno memoria della Tua giustizia, che è per noi speranza di salvezza. Amen.
Guarda il cielo e conta le stelle. Abramo, uomo della fede. Un programma del padre Gianfranco Barbieri, presentato da Monia Parente. Terzo incontro. Signore Dio, che cosa mi darai? Ha collaborato al microfono Alessandro De Carolis.